Buongiorno
Roberto
a tutti,
Penso.
Grazie mille a Dani Arti per l'invito. Sono molto contento che incominciamo a parlare tutti di emergenza intraospedaliera, un argomento in cui noi in Piemonte crediamo molto. Un concetto di base che voglio assolutamente illustrare questo. Quando parliamo di emergenza intraospedaliera siamo tutti convinti di parlare del Medical Emergency Team. Quando parliamo di emergenza intraospedaliera tutti, ah sì, anche noi facciamo il Medical Emergency Team. In realtà il Medical Emergency Team è importantissimo, è una piccola parte dell'emergenza intraospedaliera. Quando si parla di emergenza intraospedaliera si parla di questo, si parla di Rapid Response System, per cui quattro tasselli che sono assolutamente importanti per gestire l'emergenza intraospedaliera. Il MET è uno di questi, ma esiste un braccio che chiama, esiste un governo clinico, esiste una raccolta dati. Se manca uno di questi tasselli non possiamo dire di parlare effettivamente di emergenza intraospedaliera. Beh, il Piemonte ha dedicato veramente tanto all'emergenza intraospedaliera, noi ne andiamo fieri di questo. Da una survey del 2007 si evidenziava che molti ospedali avevano sicuramente dei punti deficitari da migliorare nell'ambito dell'emergenza intraospedaliera, in termini di piani scritti a tutti gli effetti, raccolte dati, criteri per l'arresto cardiaco e criteri per le emergenze con polso. Poi fortunatamente nel 2009 è nato un gruppo che si occupa di emergenze intraospedaliere, un gruppo regionale dove c'è una rappresentanza infermieristica anche all'interno di questo gruppo. Gli ospedali hanno iniziato a lavorare in modo importante su questo aspetto qua, hanno iniziato a crederci veramente tutti che l'emergenza intraospedaliera fa la differenza. Io faccio sempre l'esempio, non è possibile che rischiamo di meno di morire alla stazione del pullman che in un ospedale, per cui gli interventi in ospedale ci devono essere e ci devono essere anche in modo strutturato e rapido. E come vedete da questo grafico qui sicuramente gli ospedali sono esplosi, per cui si sono pian piano adattati, hanno alzato i loro livelli sull'emergenza intraospedaliera. Speriamo che nella survey successiva nel 2016 o 2017 dimostri che questa ragnatela è completamente esplosa. Questo è un pochino il nostro desiderio. Sicuramente vi confermo che il percorso continua a essere in salita, nonostante che stiamo lavorando tanto per l'emergenza intraospedaliera. Il percorso è molto duro. Il percorso è duro per noi in salita, ma è veloce e scivoloso per il paziente in discesa. Perché cosa succede? Quando noi parliamo di emergenza intraospedaliera parliamo sempre di MET o di risposta all'arresto cardiaco, ma siamo oramai tutti gli ospedali fortissimi a gestire l'arresto cardiaco, perché io sono sicuro che in ogni ospedale c'è un team che interviene nel momento in cui il paziente ha un arresto cardiaco a tutti gli effetti. Ma la letteratura già dal 2006 Naccani ci ha dimostrato che il 17% di quei pazienti sopravvive, quindi anche se noi abbiamo dei team super fighi, super bravi, super specializzati con ALS piuttosto che formazione sul trauma, BLSD eccetera, interveniamo, ma la percentuale di sopravvivenza è bassa. È assolutamente basso e ve lo confermo perché noi dal 2012 stiamo raccogliendo i dati col registro regionale degli arresti e anche in Piemonte la sopravvivenza è del 13%. Ma perché? Ma non perché nel mondo non si sappia gestire l'arresto cardiaco. Certo che l'arresto cardiaco lo sappiamo gestire e lo sappiamo gestire in modo tempestivo, ma purtroppo i pazienti degli ospedali sono pazienti deteriorati. Io immagino la mia struttura, noi abbiamo un padiglione intero di pneumologia dove il paziente che satura di più satura 90 quando il vento è a favore, per cui quando andiamo a gestire l'arresto cardiaco su questi pazienti qui cosa possiamo fare? Ci diamo dentro, però il risultato è quello che è. Quindi dobbiamo lavorare prima, cioè quindi evitare che quel pendio incominci a diventare scivoloso. Il paziente va intercettato prima, il paziente ha dei segni, dei sintomi che la letteratura ci dice e sono confermati, che si dimostrano già nelle 8-24 ore precedenti. E chi è che fa la differenza? Gli infermieri fanno la differenza. Chi è che è vicino a quel paziente? Sono gli infermieri dei reparti. Gli infermieri dei reparti sono il tassello più importante dell'emergenza intraospedaliera. Se loro intercettano, il paziente non scivola e il team non deve intervenire nella fascia nera o nella fascia rossa, il team deve intervenire nella fascia bianca. Quindi il grosso lavoro che devono fare gli ospedali adesso è lavorare sulla prima parte del pendio, lì faremo veramente la differenza. Beh, sicuramente la letteratura ci viene in aiuto, l'Early Warning Score ci dice quali sono i segni, i sintomi che noi dobbiamo controllare, che noi dobbiamo applicare per evitare che il nostro paziente prenda il pendio, inizi a scivolare e poi diventa difficile da gestire. Il Piemonte si è mosso in tal senso, per cui non ha utilizzato l'Early Warning Score, ma ha utilizzato quali sono i segni e sintomi da prevenire nel paziente per evitare che vada in arresto cardiaco, li ha suddivisi in criteri rossi e criteri gialli. Quindi noi possiamo utilizzare la strategia che vogliamo, dobbiamo fidarci della letteratura. La letteratura dice che uno dei parametri più importanti che si deteriora nel paziente è la frequenza respiratoria. Noi con gli studenti infermieri su questo spingiamo tantissimo. Ragazzi, la frequenza respiratoria va controllata. È il primo parametro che si modifica, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso col poster dell'anno scorso, lo dimostra la letteratura. Quando il paziente incomincia a alzare la frequenza respiratoria, c'è qualcosa che incomincia a non funzionare. Quindi i criteri ci devono essere, i range sicuramente, la letteratura non ce li può dire, vanno stabiliti all'interno del proprio ospedale e condivisi con l'equipe. Beh, sicuramente il mondo si è mosso. Nel 2013 nei paesi anglosassoni sono partiti con l'observation chart, per cui con i piani di monitoraggio, con piani di monitoraggio che vanno ad intercettare il nostro paziente. Beh, ma non sono bravi solo nei paesi anglosassoni, gli infermieri italiani non è che sono meno bravi, quindi loro sono partiti nel 2013 e anche noi ad aprile 2013 siamo partiti nella nostra azienda con un piano di monitoraggio. Un piano di monitoraggio che deve controllare il paziente. Il paziente è una cosa dinamica, non è una cosa statica. Lo dobbiamo fotografare in più momenti della giornata. Perché non è vero che si deteriorano solo i pazienti che stanno male. Si possono deteriorare anche i pazienti che entrano in ospedale e stanno bene. Ma se noi gli rileviamo i parametri una volta ogni 24 ore, una volta ogni 48 ore, come facciamo ad accorgersi? Noi rileviamo solo le temperature tendenzialmente, ma noi a casa mica viviamo col termometro sotto il braccio, siamo d'accordo? Per cui noi andiamo a monitorare i parametri, ma monitoriamoli con fasce ristrette ogni 12 ore, questo è quello che ci dice la letteratura, e poi lo moduliamo, e qui che esce il bravo infermiere, quello che incomincia a subodorare che quel paziente incomincia a peggiorare. Ma che cosa differenzia un piano di monitoraggio da una scheda dati? Quello, il livello di codice colore, per cui noi in un piano di monitoraggio dobbiamo dare anche delle indicazioni, perché sennò diventa una scheda parametri, una scheda dove io vado a registrare dei dati. No, il piano di monitoraggio deve orientare al trattamento, per cui il piano di monitoraggio ci dice quel paziente si deteriora in quella fascia, benissimo, cerca di incrementare la rilevazione dei parametri. Il paziente si deteriora in una fascia verde, benissimo, inizia a avvisare il medico di reparto e iniziamo a gestire quel paziente come si deve. Il paziente entra in una fascia gialla, esiste un team di emergenza e facciamolo triggerare. Ma non facciamo triggerare i team di emergenza quando il paziente non ha il polso. Facciamo triggerare i team di emergenza quando il paziente ha 39 di temperatura, 40 di frequenza respiratoria, perché è lì che lo trattiamo, è lì che riduciamo l'incidenza degli arresti cardiaci, è lì che riduciamo i ricoveri inappropriati in terapia intensiva. Molto bene, piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio deve dare un'immagine che quel paziente si sta deteriorando. Provate a guardare, lì non c'è scritto un numero di quant'è di pressione, se 136 o 137, ma siamo tutti d'accordo che quello è un paziente che si sta deteriorando. Quindi il team di emergenza deve avere uno strumento che quando arriva sul posto prende in mano e si rende conto qual è il punto in cui il paziente si sta deteriorando, e gli infermieri di reparto, guardando la scheda, si devono rendere conto che il paziente si sta deteriorando. Ma facciamo un lavoro in più. Questo piano è un piano medico-infermieristico, per cui non sono solo più gli infermieri che registrano le pressioni all'interno di quel piano lì, ma anche i medici. Nella nostra azienda questo è diventato dal 2013 piano strutturato, condiviso con i medici, con procedura aziendale firmata dalla direzione sanitaria, firmata dal responsabile dell'emergenza, firmata dalla RTO, firmata a tutti, ci manca solo il presidente del consiglio, poi l'hanno firmato tutti. E la tecnologia ci viene incontro, certo che il futuro sarà quello di avere delle tecnologie che rilevano i parametri anche in continuo, e quando noi entriamo in reparto guardiamo il computer di reparto e diciamo già abbiamo due codici rossi, due pazienti scusate con codici gialli, due pazienti verdi, due pazienti azzurri. E beh, sicuramente quando ci saranno i soldi arriveremo anche a questo, ma fino a quando non abbiamo la tecnologia il piano di monitoraggio è inevitabile, il dato va registrato e il trend lo vediamo lì sopra. però non so come funziona nelle vostre strutture, però da noi non funziona che diamo un piano di monitoraggio, lo imponiamo dall'alto e tutti i medici e tutti gli infermieri li compilano, perché il cambio è un cambio culturale anche per i medici. Il medico che prima faceva giro visita e registrava 180 su 40 sulla diaria, adesso lo registra sul piano di monitoraggio. L'infermiere che va a rilevare l'HGT lo registra sul piano di monitoraggio, l'OS che va a prendere la temperatura lo registra sul piano di monitoraggio, chiunque fa una rilevazione su quel paziente lo segna lì, di modo che tutti abbiamo sempre sotto controllo qual è la storia di quel paziente, la storia dei dati che si modificano, lo portano ad un arresto cardiaco, e questo è un passo fondamentale. Ma proprio perché anche da noi le cose imposte dall'alto non funzionano, dopo il 2013 ci siamo accorti che si faceva fatica a compilare questi piani, ci aiutavano gli studenti, perché noi dei studenti al terzo anno iniziamo, ragazzi cercate nei reparti di prendere i parametri, le schede di monitoraggio eccetera, quindi loro ci hanno dato una grossa mano all'interno dei reparti. Ma nonostante avessimo condiviso con tutti i primari, nonostante avessimo condiviso con tutti i caposala, incontri sul posto, eccetera, ci rendevamo conto che i piani di monitoraggio stentavano a partire bene. Perché? Perché quello che noi dobbiamo fare non è imporre uno strumento dall'alto, ma modificare la massa critica e portarci sempre più persone negative verso un ago della bilancia che slitta verso destra, quindi verso delle cose positive. E solo aumentando il numero di queste persone si fa il cambio culturale, perché uno strumento messo dall'alto non serve a niente. E la formazione ce lo insegna. La formazione ci dice, abbiamo lavorato tanto sulla LS, sulla formazione avanzata, e deve continuare a esistere la formazione avanzata per i team che rispondono. Ma nel momento in cui noi diamo uno strumento sulla mano di un braccio che chiama, dobbiamo dargli la formazione più idonea possibile. E quale formazione idonea, ci dice la letteratura? Una formazione on-site. Un conto è gestire un arresto cardiaco o rilevare un piano di monitoraggio su un tavolino, un conto è applicarlo a un paziente, un conto è fargli usare un ambu depositato su un tavolo, un conto è fargli tirare un ambu fuori dal loro carrello, dal carrello d'emergenza che utilizzano tutti i giorni. Quindi la formazione deve essere una formazione che è calata sul posto, nel loro reparto, con i loro carrelli, con quello che utilizzano tutti i giorni, e mettere a confronto medici e infermieri di quel reparto. Il team che gestisce quel reparto, deve essere il team che gestisce quello scenario, ok? Perché imparano a lavorare bene medici e infermieri. Medici e infermieri capiscono quanto lo strumento di monitoraggio deve essere indispensabile. A tal proposito, la nostra regione ci è venuta incontro con una circolare, ha scritto: la formazione delle emergenze è inserita nel piano formativo obbligatorio dell'azienda sanitaria regionale. Per cui la regione dice: signori, formiamo tutti per l'emergenza, e questo è stato sicuramente un aiuto del 2014. All'interno della nostra azienda noi ci siamo mossi subito con un progetto formativo. Abbiamo detto: se la letteratura ci dice che ci dobbiamo inventare una strategia di formazione diversa, una strategia a cui tutti devono partecipare, perché se noi facciamo un corso in aula, una volta c'è il turno da coprire, una volta uno sta male, una volta non riesce mai a portarla a termine, almeno da noi. I corsi partono programmati per 18, al mattino in aula te ne trovi 9. Ma noi sui piani di monitoraggio dobbiamo formarli, perché il piano di monitoraggio ha un impatto clinico e deve essere diffuso nel più breve tempo possibile. Quindi abbiamo ideato un progetto formativo blended, per cui una parte FAD dove loro hanno 7 ore, già con la password 2 mesi prima, che iniziano a studiarsi, dove non hanno niente da leggere. Negli approfondimenti hanno tutta la letteratura che vogliono, tutti i PDF che vogliono, tutte le procedure che vogliono, ma abbiamo fatto un grosso lavoro di video, abbiamo fatto 29 video dedicati a tutto quello che gli può succedere nell'ambito dell'emergenza, sui carrelli di emergenza, sui presidi che utilizzano, come si smonta un ambu, come lo devono utilizzare e come si applicano i piani di monitoraggio. Quindi se loro hanno un dubbio, ma io come utilizzo un piano di monitoraggio? Accedono, tac, hanno il loro video e vedono quello che si fa per applicare un piano di monitoraggio. Del resto, se noi, i nostri figli, se vogliono imparare a fare 2 passi di danza, cosa fanno? Si guardano un video su YouTube e imparano a farli. La stessa cosa deve diventare questo. Diventa più difficile spiegare un pallone autoespandibile in 3 pagine che non fare un video, fargli vedere un pallone autoespandibile, come si monta e come si smonta. Ok? Quindi una parte FAD fatta tutta di video, che loro si fruiscono come preferiscono, ma poi bisogna andare, come ci dice la letteratura, sul posto. Si va sul posto, fanno 4 ore di scenari, 2 ore in una giornata e 2 ore in un'altra giornata, termina termine del loro turno, di modo che le persone sono tutti presenti. A piccoli gruppi di 6 persone, medici e infermieri dello stesso reparto lavorano su scenari, lavorano con loro carrello d'emergenza, lavorano con le loro difficoltà di reparto, lavorano medici e infermieri insieme con degli scenari dedicati a loro. Se io vado a fare della formazione sul campo in urologia, è inutile che gli porto lo scenario dell'intossicazione da monossido che trovo nella casa della montagna. Devono lavorare con la prostatectomia radicale che in quarta giornata incomincia a respirare male, c'è la tromboembolia. Per cui gli scenari devono essere dedicati a loro e devono imparare ad applicare i piani di monitoraggio. Questo, credetemi, è l'unico modo in cui si riesca a ridurre la massa critica, per cui bisogna portare le persone ad un cambiamento culturale. Loro si rendono conto e dicono: ma effettivamente io, se utilizzo un piano di monitoraggio, c'è scritto qua che si deteriora ed è l'infermiere che lo intercetta. Insisto moltissimo, credo moltissimo sugli infermieri di reparto, perché gli infermieri di reparto fanno la differenza. Poi sicuramente il team deve sapere rispondere bene, se poi c'è arresto il team non è capace a gestirlo, però il grosso lavoro dobbiamo farlo. Quindi spero il prossimo anno ad Aniarti di portarvi i risultati di questa formazione. Per ora li abbiamo di 6 mesi dello scorso anno e abbiamo lavorato tutto quest'anno su questa tipologia di formazione. I rientri sono positivi, vi dico solo, gli ortopedici hanno chiesto che diventi obbligatoria la formazione sul campo e ogni anno vengano fatte 4 ore di addestramento su questi scenari. Perché? Perché si rendono conto tutti che effettivamente questo è quello che fa la differenza. Speriamo il prossimo anno di avere 2 anni di attività, di dati raccolti, e non solo portarvi i risultati di qual è il gradimento e qual è la percezione del personale, ma anche qual è la percezione del team nella formazione, che va a modificare la discesa del famoso pendio. Per cui noi del team, se tutto questo funziona, dovremo avere la percezione che quando arriviamo sul posto i pazienti li hanno intercettati e non ce li troviamo da dover intubare e portare in terapia intensiva, a patto che ripartano. Ok? Quindi, concludendo, siamo sicuramente ormai tutti bravi a rianimare, a riconoscere i pazienti che vanno rianimati, ma se vogliamo vincere giochiamo un po' d'anticipo, perché se giochiamo d'anticipo in ritardo fate un po' la fine che abbiamo fatto noi con la Juventus in Piemonte, per cui gli altri paesi ci passano davanti. Non dobbiamo farci passare davanti da nessuno, ma delle soluzioni possiamo portare anche noi. Questo è l'unico modo di migliorare l'assistenza e l'emergenza all'interno dei reparti, lavorare all'inizio del pendio. Grazie a tutti.
Grazie Roberto, invitiamo la platea se ha una domanda da fare oppure ce la teniamo per dopo. Comunque direi che la relazione è stata esaustiva, molto intensa, complimenti per l'esposizione. E abbiamo la domanda.
Non ce l'ho con te per l'appartenenza alla fede calcistica, anche se insomma, ecco, volevo far vedere.
Scusa, non ho sentito.
No, c'ho una cravattina viola qui. E allora dicevo, a parte questo, a parte gli scherzi, mi dispiace presentarmi così, poi tu se vuoi ti puoi rivalere con me facendomi la domanda dopo. Siccome mi sono occupato anch'io di criteri, eccetera, tu saprai benissimo che di scale Muse ne esistono più o meno 50, 60, Fogge, eccetera, e molto spesso la scelta degli intervalli diventa critica, no? Noi sono successi degli incidenti di rischio clinico, per esempio, perché usavamo scale fatte per beccare la sepsi o lo shock settico in un paziente urologico, quindi l'ipertensione non dava nessun valore strano e il paziente sanguinava, che era una bellezza la notte, fino a diventare scioccato. Quindi
certo.
Ti chiedo, avete anche pensato poi nell'utilizzo pratico di vedere se i criteri che avete deciso poi di adottare effettivamente sovrastimano, sottostimano, beccano i pazienti giusti o meno?
Grazie, non mi fa arrabbiare questa domanda, una domanda assolutamente attenta e pertinente, e si vede che ne capisci di emergenze intraospedaliere. Questo è un passaggio che abbiamo fatto anche noi. Vi confesso che inizialmente siamo partiti con delle scale con dei range un pochino più allargati, poi a distanza siamo andati a rivedere queste scale perché i dati vengono raccolti eccetera, e dei range sono stati ristretti. Ad esempio ricordo che una delle frequenze respiratorie di partenza era appunto 36 di frequenza respiratoria come evento trigger, l'abbiamo drasticamente abbassata, per cui adesso lavoriamo con delle frequenze trigger di 30. Un lavoro da fare costantemente in termini di responsabile dell'emergenza intraospedaliera è proprio andare ogni anno ad analizzare le schede e vedere la famosa rete, perché il grosso problema del poi il fiuto clinico è sicuramente importante sul paziente, fa modo paziente che si deteriora. Molti infermieri e medici dicono: vabbè ragazzi, però io mica ho bisogno di una scheda che mi dica che uno si sta deteriorando. Va bene, però dobbiamo standardizzare, e la difficoltà grossa è questa, cioè evitare di usare una rete a maglie molto larghe che faccia scappare anche i tonni, ottenere una rete troppo stretta che mandi in over triage il sistema, per cui faccia triggerare continuamente il team, e però tiriamo fuori anche i pesciolini, per cui a volte stai sempre fuori. Bisogna cercare di utilizzare una scheda il più attinente possibile alla letteratura, pertanto che la letteratura faccia difficoltà a darti dei range ben precisi, però questo è determinante ed è un lavoro che abbiamo fatto nella prima fase, e i range sono stati ristretti. Adesso stiamo raccogliendo dei dati di anno in anno per vedere se il paziente sfugge, stringiamo anche a discapito di risorse che devono poi uscire, perché poi il team a tutti gli effetti deve uscire. Grazie mille della domanda.
Bene, ringraziamo Roberto, è sicuramente disponibile.